Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. Il più grande tentativo di annessione della Cisgiordania dal 1967. Il gabinetto di sicurezza israeliano approva una legge per aumentare il proprio controllo sui territori occupati. A Parigi si apre il primo processo ai poliziotti accusati di violenze ingiustificate contro i gilet gialli. Nel 2018, per la repressione della polizia, almeno 32 manifestanti persero un occhio. Stati Uniti, l'ICE arriva nel Maine. Nello stato più bianco del paese, Trump continua ad utilizzare i raid antimigranti contro i governatori democratici. La grande frode della banca Master brasiliana, un maxi scandalo che mette in luce un grande conflitto di interessi tra la Corte Suprema e la grande finanza. Portogallo, il socialista Antonio Seguro vince le presidenziali contro il candidato di estrema destra Ventura, raccogliendo consensi sia da sinistra sia da destra. Al Super Bowl, il rapper portoricano Bad Bunny mette in scena uno show che è una lettera d'amore e di politica all'America e fa infuriare i MAGA. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato domenica sera una serie di misure per espandere il controllo sulla Cisgiordania. Le nuove norme sono state promosse dai ministri Israel Katz, ministro della difesa, e il ministro delle finanze Bezalel Smotrich, che dopo la riunione del gabinetto di sicurezza ha detto: continueremo a uccidere ogni tentativo di creazione di uno stato palestinese. Sono norme volte a sviluppare l'annessione de facto dei territori palestinesi occupati. Le decisioni non sono state sottoposte all'approvazione del governo in plenaria, ma solo a quella del gabinetto, i cui membri sono determinati in modo esplicito a promuovere l'applicazione della sovranità in Cisgiordania prima delle elezioni in Israele previste per ottobre di quest'anno. Abbiamo chiesto a Issam Haruri, direttore generale del Jerusalem Legal Aid Center, una ONG palestinese che si occupa del sostegno legale ai palestinesi che vengono privati dei loro diritti, delle loro terre, cosa comporteranno queste nuove norme.
There are three major Israeli steps.
Ci sono tre importanti passi avanti da parte di Israele. Il primo è che Israele riprenderà la responsabilità e imporrà la sua giurisdizione sui siti archeologici, sulle risorse idriche e su qualsiasi questione ambientale correlata o su qualsiasi costruzione o espansione palestinese che abbia un impatto sull'ambiente, indipendentemente da dove si trovi, che sia nell'area A, B o C. Ciò significa estendere la giurisdizione israeliana sulle aree A e B, e consentirà ai coloni, all'esercito israeliano e ai diversi ministeri israeliani di interrompere i lavori, demolire strutture o accaparrarsi terreni con uno qualsiasi di questi pretesti, ambiente, acqua o archeologia. L'impatto indiretto di questo è che con la revoca della giurisdizione dall'autorità nazionale palestinese indebolirà ulteriormente la ANP fino al suo collasso. La seconda questione è che Smotrich ha dichiarato che in qualità di ministro delle finanze consentirà ai cittadini israeliani di acquistare terreni palestinesi indipendentemente da dove si trovino e inizierà consentendo la pubblicazione di tutti i registri catastali in Palestina, che si trovino nell'area A, B o C, e di rivelare chi ne sono i proprietari. Questo fornirà più dati ai coloni interessati ad acquistare terreni. Sappiamo che useranno documenti falsi, diffameranno le persone, applicheranno altre leggi esistenti, ad esempio la legge sugli assenteisti. Se c'è un pezzo di terra che appartiene a qualcuno che non vive nei territori occupati, perché è scappato, perché è stato espulso, la proprietà viene trasferita a Israele. È uno dei tanti modi per accaparrarsi le terre palestinesi. La terza dimensione è legata al sistema finanziario all'interno dell'ANP e del Fondo Monetario Palestinese. Israele chiederà resoconti finanziari completi su alcuni istituti palestinesi come il Fondo Nazionale, che è l'entità che eroga fondi per le ambasciate palestinesi all'estero, e sui debiti dell'autorità nazionale palestinese nei confronti delle banche palestinesi, che non è qualcosa su cui Israele avrebbe autorità. Dovrebbe essere responsabilità del Parlamento palestinese. Quindi si sostituirebbero al Parlamento palestinese per supervisionare tutti questi sistemi finanziari. Questo renderebbe l'intera struttura dell'autorità nazionale palestinese irrilevante e potrebbe essere più di una semplice annessione. Significa cambiare l'intera struttura legale dell'occupazione, perché anche l'occupazione ha delle regole, degli ordini militari. Siamo stati sotto il regime militare per decenni, ma ora non è più un regime militare, né un regime civile. È un nuovo tipo di controllo, più simile a un controllo mafioso sull'economia palestinese. Considerando anche il terrore che i coloni esercitano contro i palestinesi giorno e notte, che mina la stabilità e la certezza della vita quotidiana dei palestinesi, ora minano anche le nostre risorse. Così, alla fine, si aumenta la pressione sui fattori che spingono i palestinesi a emigrare e a cercare la loro vita, la loro sicurezza, la loro prosperità fuori dalla Palestina.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso andiamo in Francia. Si è aperto oggi a Parigi il primo processo ai poliziotti accusati di violenze indiscriminate e ingiustificate contro i manifestanti delle proteste dei gilet gialli nel 2018. Sentiamo Francesco Giorgini.
7 anni dopo si è aperto oggi a Parigi il primo processo contro dei membri delle forze di polizia e gendarmeria francese accusati di violenze e abusi nel mantenimento dell'ordine pubblico durante le manifestazioni dei Gilets Jaunes nel 2018. È il primo processo della repressione brutale di una protesta popolare, quella dei Gilets Gialli, già denunciata da Amnesty International, dalla Lega dei Diritti Umani, ma anche dal Commissario Europeo ai Diritti e dall'ONU. Dall'uso disproporzionato e indiscriminato di proiettili di gomma e granate esplosive potenzialmente letali, vietate in tutti o quasi gli altri paesi dell'Unione Europea, agli eccessi di violenza ingiustificati su manifestanti inermi, come il caso di questo primo e già emblematico processo. Sono accusati di violenze volontarie su diversi manifestanti, con l'aggravante di essere pubblici ufficiali, 9 gendarmi dei reparti antisommossa. Le immagini versate al registro delle prove sono violente e inequivocabili. Siamo il 1° dicembre 2018, terza giornata nazionale di protesta dei Gilets Jaunes, una delle più massicce e partecipate, ma anche una delle più violente, in particolare a Parigi, all'Arco di Trionfo e sugli Champs-Élysées. Tra le cariche di polizia e il fumo denso e asfissiante dei lacrimogeni lanciati a migliaia, un gruppo di manifestanti si rifugia forzando le porte in un fast food chiuso, appunto sugli Champs-Élysées. Cercano aria respirabile, una tregua e acqua. Alcuni vomitano, altri si sciacquano gli occhi infiammati. Appena qualche secondo i gendarmi fanno irruzione nel fast food. I manifestanti già storditi alzano le mani senza opporre resistenza, ma gli agenti antisommossa si scatenano a colpi di manganello, calci e pugni, a volte a 3 in 3 o 4 contro 1, continuando a pestare anche chi è a terra. L'inchiesta conterà, per uno dei manifestanti feriti, parte civile nel processo, 27 colpi di manganello. I 9 gendarmi, che hanno in parte ammesso i fatti, dichiarano aver perso il controllo sotto stress e avere vergogna del proprio comportamento. Rischiano fino a 7 anni di carcere. Mentre resta alle porte del processo la responsabilità della loro gerarchia, né accusata né citata nell'atto di accusa. È il primo processo della repressione contro i Gilets Jaunes, ma non sarà l'ultimo, tanto la violenza di poliziotti e gendarmi nella repressione ha letteralmente lasciato il segno, con 32 manifestanti certificati che hanno perso un occhio e più di una decina storpiati, più o meno gravi, di cui 5 amputati di una mano.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Ora andiamo in Portogallo. Ieri si è votato per le presidenziali, che sono state vinte con una larga maggioranza dal candidato socialista António Seguro. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi.
In un Portogallo ferito da una serie di violente tempeste e dalla crescente polarizzazione politica, il socialista moderato António José Seguro ha ottenuto una vittoria schiacciante, diventando il nuovo presidente della Repubblica Portoghese. Con il 66% dei voti, Seguro ha sconfitto nettamente il leader populista André Ventura, raccogliendo un sostegno trasversale che va dalla sinistra ai conservatori storici. Era da più di 12 anni che i socialisti non vincevano le elezioni presidenziali. Il nuovo capo dello Stato dovrà coabitare con il governo di centrodestra di Luis Montenegro, che spesso si appoggia in Parlamento ai voti dell'estrema destra di Chega. Seguro, un esponente dell'ala moderata del Partito Socialista Portoghese, ha già annunciato però che non promulgherà riforme prive di ampio consenso. Una porta chiusa in sostanza ai desideri dell'estrema destra di cambiare i fondamenti della convivenza in Portogallo. Seguro arriva poi alla presidenza in un momento difficile. Il voto in Portogallo si è svolto in un clima di emergenza nazionale, con un paese devastato da una serie di tempeste che hanno causato 14 vittime e danni per miliardi di euro. Durante la campagna elettorale Seguro ha visitato le zone colpite dai nubifragi senza telecamere al seguito, e la sobrietà è sempre stata il tratto distintivo di Seguro. Il nuovo presidente portoghese si era ritirato dalla vita politica nel 2014 dopo una dura sconfitta nelle primarie contro l'attuale presidente dell'Unione Europea, António Costa. Per 12 anni si è dedicato all'insegnamento universitario, lontano dai riflettori della politica nazionale, permettendogli di ripresentarsi come una figura integra e trasversale, capace di raccogliere il sostegno perfino di avversari storici. La vittoria di Seguro ha sancito anche una sconfitta pesante per l'estrema destra di Ventura, che sperava di dimostrare la forza della nuova destra, ma anche per i conservatori tradizionali, esclusi dal ballottaggio e finiti addirittura al quarto posto. L'economia in Portogallo va bene, ma i salari dei portoghesi sono ancora tra i più bassi d'Europa, e anche qui si fa sentire la crisi abitativa, tensioni sociali su cui Ventura aveva costruito la sua ascesa. Ora la sfida principale di Seguro per i prossimi 5 anni sarà quella di dimostrare con la sua sobrietà che è possibile costruire ampi consensi senza dover necessariamente cedere al populismo dell'estrema destra.
Ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Andiamo ora in Brasile. C'è una storia che è un po' negli ultimi settimane sempre sulle prime pagine dei giornali brasiliani, e quella che riguarda la maxi frode bancaria legata alla banca Master brasiliana, che coinvolge però anche la politica e la Corte Suprema. Sentiamo Alfredo Somosa.
Viene alla luce la grandissima commistione o conflitto di interessi, come diciamo in Italia, tra i membri della Corte Suprema, non direttamente, ma parenti e amici dei membri della Corte Suprema, e il sistema, diciamo, la grande finanza, la grande economia brasiliana. Infatti uno dei punti del dibattito è quello di dichiarare in qualche modo una incompatibilità. Vediamo qual è il caso. Il tutto scoppia con la dichiarazione del presidente della Corte, che si chiama Edson Fachin, che annuncia all'improvviso un'offensiva di autocorrezione come Corte Suprema federale, un'autocorrezione per imporre un codice d'etica ai partecipanti. Questo succede perché scoppia il caso Masters, viene alla luce nel dicembre scorso, è una banca che è stata liquidata, che è stata dichiarata fallimentare dopo che erano state dimostrate delle manovre fraudolente e del, diciamo, utilizzo di deviazione di fondi per milioni di real, ma fin qui, diciamo, uno scandalo bancario come potrebbe esserci in tanti altri casi. Il caso politico viene fuori quando si scopre che José Díaz Toffoli, che è uno dei membri del tribunale, viaggiava sullo stesso aereo privato dell'avvocato della banca, su aerei di questa banca, lo aveva portato ad assistere alla finale della Coppa Libertadores a Montevideo, proprio nel momento in cui la Corte Suprema doveva decidere cosa fare con questa banca. E in parallelo si scopre che lo studio di avvocati di Vivian Barsi de Moraes, che è la moglie del vicepresidente della Corte, Alexandre de Moraes, il grande accusatore di Jair Bolsonaro, quello che è costato la prigione a Bolsonaro, ecco, sua moglie, cioè lo studio di avvocati di sua moglie, aveva un contratto con questa banca di 650 mila dollari. L'onda di questo scandalo è arrivato anche fino alla presidenza del paese. Lula ha chiesto maggiore trasparenza perché in realtà c'è un suo ex ministro di giustizia che è stato giudice del Tribunale Supremo, Riccardo Lewandowski, che anche lui aveva delle affari in comune con questa banca. Quindi sostanzialmente quello che è venuto fuori è che la Corte Suprema, che è l'ultima istanza della giustizia brasiliana e che decide a tutto campo, anche ad esempio in casi come questo del fallimento di una banca, e spesso attraverso parenti o, diciamo, persone congiunte ai membri della banca suprema, hanno a che fare economicamente con i casi che devono studiare. In questo caso tutti, almeno tre membri della Corte Suprema, avevano indirettamente rapporti con questa banca che poi è stata dichiarata alla fine fallita. Quindi ecco, il dibattito politico in Brasile è molto forte perché il Supremo Tribunale si trova di fronte a un dilemma, cioè autoriformarsi con regole che possono dare fastidio ma necessarie, oppure affrontare il rischio che la politica, e nel 2026 si vota in Brasile, possa in qualche modo forzare la mano e imporre una riforma dall'esterno. Il Tribunale Supremo perché è un'istituzione così importante in questi anni in Brasile? Perché sostanzialmente il Brasile, quando Jair Bolsonaro perse le elezioni con Lula e poi ci fu l'assalto all'istituzione, ai palazzi dell'istituzione a Brasile, è stato il luogo nel quale in qualche modo si è restituito la legalità istituzionale al Brasile, nel quale è stato condannato Jair Bolsonaro, quindi è stato dai cittadini visto come un faro in un momento in cui la politica era sbandata. Certo che venire a sapere poi che i membri del Tribunale Supremo sono, attraverso i loro parenti, in gravissimi conflitto di interesse rispetto ai loro casi è un altro missile contro la credibilità del sistema istituzionale brasiliano.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
This is a song for anyone with a broken heart. This is a song for anyone who can't get out of bed. I'll do anything to be happy. Oh, 'cause blue skies are calling.
Adesso andiamo negli Stati Uniti e torniamo a parlare dell'ICE, della polizia anti-immigrazione, perché dopo il Minnesota ora è arrivata nel Maine, che è lo stato più bianco degli Stati Uniti. Sentiamo Roberto Festa.
Dopo il Minnesota, dopo la California, dopo l'Oregon, dopo molte città democratiche, è la volta del Maine. Anche qui, nello stato più bianco d'America, dove solo il 4%, circa 56.000 persone, viene da America Latina, Asia, Africa, si stanno scatenando gli arresti e le deportazioni dell'ICE. L'operazione degli agenti federali, chiamata Catch of the Day, è iniziata il 21 gennaio e doveva, nelle intenzioni annunciate dal Dipartimento della Sicurezza Interna, prendere di mira i peggiori dei peggiori, quindi gli illegali con un passato criminale. In realtà, delle 206 persone prese in custodia in Maine dal 21 gennaio, solo 4 hanno avuto problemi con la giustizia. Tutti gli altri sono persone con lavori, famiglia, una rete normalissima di relazioni. Anche in Maine, del resto, si sta verificando una situazione simile a quella di altri stati. Gli agenti dell'ICE procedono a piccoli gruppi mascherati, se sono in divisa, ma molto spesso in abiti civili per sorprendere, arrestare i presunti sospettati. Si appostano fuori dai posti di lavoro, dalle scuole, dagli ospedali, dalle chiese. Fermano, arrestano, fanno sparire le persone. Il copione, appunto, non è molto diverso da quello degli altri stati. È simile anche la resistenza organizzata dalla popolazione. Gli agenti dell'ICE sono continuamente seguiti da gente con i fischietti, che avvisa i migranti della loro presenza. Le operazioni degli agenti sono riprese dai cellulari in molti quartieri di Portland, la città più popolosa del Maine, quella dove si concentrano più stranieri. Vengono anche organizzati dei trasporti dei migranti in modo che questi non girino per strada con il pericolo di essere arrestati. Molti immigrati del resto restano a casa, non vanno al lavoro, non vanno al supermercato, non portano i figli a scuola. I loro vicini si organizzano per aiutarli. L'ICE ora dice che le sue operazioni in Maine sono sospese. Le testimonianze dei residenti sono diverse e sostengono che raid e arresti procedano a ritmo sostenuto. Ancora una volta, comunque, Donald Trump mostra di perseguire una strategia repressiva e di assoggettamento di città e stati governati dai democratici. In particolare, la governatrice del Maine, Janet Mills, ha avuto un diverbio pubblico con Trump alla Casa Bianca proprio sulla questione delle tutele agli immigrati. Il caso Maine comunque sta avendo effetti significativi sulla politica americana. Una dei senatori dello stato del Maine, Susan Collins, è una repubblicana moderata, spesso critica di Trump. Dice tra l'altro di essere intervenuta lei presso il Dipartimento della Sicurezza Interna e che sarebbe appunto stata lei a chiedere la sospensione delle operazioni dell'ICE. La sua linea politica comunque, critica di Trump ma mai davvero capace di rompere col presidente, alla fine non ha convinto gli elettori del Maine, che alle prossime elezioni di midterm potrebbero non riconfermare Collins, che è senatrice ormai da tanti anni, e scegliere una democratica. A quel punto la già traballantissima maggioranza repubblicana al Senato rischierebbe di crollare e i raid anti-migranti sarebbero tra le ragioni principali.
E completamente in contrapposizione con questa politica di Trump è stato lo show del Super Bowl di ieri di Bad Bunny, il rapper portoricano che già aveva disertato gli stadi americani per non esporre i suoi fan alle minacce dell'ICE. Ha fatto uno show che è andato completamente contro la politica dell'odio e del razzismo trumpiana.
Y si hoy estoy aquí en el Super Bowl 60, es porque nunca, nunca dejé de creer en mí. God bless America, sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá, a my motherland, mi patria, Puerto Rico. Seguimos aquí. ¡Ahora sí! ¿De cuándo te tuve? De vida, el tema, beso y abrazo.
E sullo show di Bad Bunny sentiamo Alice Cucchetti. Prima però una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
L'inglese non è la mia prima lingua, ma va bene così. Non è la prima lingua nemmeno dell'America. È una delle dichiarazioni pronunciate da Bad Bunny qualche tempo fa e che è tornata a circolare in vista della sua esibizione durante l'Halftime Show del Super Bowl, uno degli eventi non solo sportivi più seguiti al mondo. Ogni anno la finale che assegna il più ambito trofeo di football americano è molto più che una semplice partita. Certamente il match, che quest'anno si è giocato letteralmente tra le due coste degli Stati Uniti, i Seattle Seahawks e i New England Patriots, attira l'attenzione degli appassionati di sport. Ma il Super Bowl, giunto all'edizione numero 60, è soprattutto un evento culturale che riunisce tradizionalmente le famiglie statunitensi davanti al piccolo schermo. E proprio per la televisione, in particolar modo per il mondo della pubblicità, è il momento più importante della stagione. Il mercato degli spot sfiora le vette più alte, sia per quanto riguarda l'acquisto degli spazi durante la messa in onda della partita, sia per i budget destinati alla realizzazione della pubblicità stessa. Infine l'Halftime Show, lo spettacolo musicale di circa un quarto d'ora che si svolge durante la pausa di metà gara, è uno degli apici dello showbiz musicale, considerato da ogni artista come la consacrazione di una carriera. Alcuni show sono entrati nella leggenda, come quelli di Prince, Diana Ross e Michael Jackson, o più recentemente le apparizioni di Beyoncé vestita da membro delle Black Panther, il tuffo di Lady Gaga dall'altissimo ultimo anello dello stadio, l'adrenalinico double bill di Jennifer Lopez e Shakira, la celebrazione dell'hip hop storico con Dr. Dre, Eminem e Snoop Dogg, e lo scorso anno il trionfo del rapper Kendrick Lamar. Non è affatto un caso che proprio dal 2020 a occuparsi dell'organizzazione dell'Halftime Show sia la Rock Nation di Jay-Z, e che un'annata dopo l'altra gli spettacoli siano diventati sempre più densi di simbolismi in grado di intrecciare la cultura pop ai messaggi politici. Guardare il Super Bowl nel 2026, guardarlo interamente, performance musicali e pubblicità comprese, è un'esperienza straniante e significativa che riassume lo stato degli Stati Uniti contemporanei e anche un po' del mondo. Da un lato non può mai mancare il patriottismo kitsch e ostentato, con i collegamenti alle truppe dispiegate all'estero e il passaggio dell'aviazione militare mentre si canta l'inno nazionale della Land of the Free. Ancor più sinistro in questi mesi di deriva autocratica in cui le divise fanno sempre più paura e la libertà pare scarseggiare. Anche gli spot pubblicitari quest'anno sono sembrati descrivere un panorama distopico, concentrati a convincere il pubblico della bontà insostituibile dell'intelligenza artificiale e dei farmaci dimagranti tipo Ozempic, ormai sempre più diffusi. Dall'altro lato però c'è la musica, e già nell'esibizione d'apertura con il punk rock dei Green Day, lo stadio californiano di Santa Clara è andato in visibilio al verso Fuck America, dell'ormai classica canzone American Idiot, eseguita insieme a Holiday, entrambe tracce politiche composte originariamente per protestare contro la guerra in Iraq. E poi all'Halftime Show, con un record ascolti di 135 milioni di spettatori, è arrivato Bad Bunny, di cui tanto si è parlato già mesi prima dell'evento. Era bastato il solo annuncio a far infuriare i commentatori MAGA, che d'altronde avevano trovato già intollerabile lo show squisitamente black di Kendrick Lamar dell'anno scorso. Bad Bunny, al secolo Benito Antonio Martinez Ocasio, ha ricostruito all'interno dello stadio sia le piantagioni della sua Porto Rico, sia le specificità delle tante comunità portoricane della diaspora latina. Si è espresso esclusivamente in spagnolo, ha fatto riferimenti chiari ai danni infrastrutturali della sua isola, il segmento con i pali della luce, ma ha anche intessuto tra un brano e l'altro la narrazione di una storia d'amore, culminata con la celebrazione di un vero matrimonio, facendo esplodere lo stadio in una festa caraibica multiforme e inclusiva. Mentre Donald Trump tuonava dal suo profilo Truth contro quello spettacolo da lui definito uno schiaffo agli USA, Bad Bunny correva per il campo guidando dietro a quella di Porto Rico tutte le bandiere degli stati che compongono l'America, dal nord al sud, dal Canada al Cile. L'unica cosa più forte dell'odio è l'amore. È la scritta gigante che campeggiava dietro di lui. Per un attimo è parso ovvio ed entusiasmante crederci con tutto il cuore.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.